dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli un anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Il padre gli rispose: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Eccoci a salutarci dopo 2 anni di conoscenza, di cammino insieme come gruppo dei catecumeni, adesso dei neofiti, e penso un po' ci siamo voluti bene, soprattutto fra voi catechisti e sacerdoti, ma un po' ve ne ho voluto anch'io e l'equipe del catecumenato, e anche voi so che ne avete voluto a me in questo cammino. E oggi vorremmo come lasciarvi un ultimo segreto, uno dei nostri segreti, dei segreti del Signore per vivere veramente la fede. Lo dico all'interno di un segreto più grande che avete già imparato e mi piace condividerlo con voi. Voi sapete che voi dovrete rinnovare la fede. Avete fatto tantissimo, la scelta vostra e il dono ricevuto è enorme. Ma voi sapete che i doni per noi uomini sono vivi, non sono come delle pietre che stanno lì, ma vanno nutriti perché noi viviamo. Allora voi sapete che continuare a camminare nella Chiesa, con l'Eucaristia, con il tempo liturgico, con la carità, con l'amicizia con i sacerdoti, con una guida spirituale a cui parlare, a cui confidare i problemi che avete, sarà decisivo. La fede è come l'amore. Uno non può dire alla sua donna: ah, ma io ho fatto con te l'amore 10 anni fa, ah, ma ti ho baciato 20 anni fa, ah, ma abbiamo parlato 15 mesi fa. Cioè, l'amore va celebrato, va vissuto. È vero che l'amore c'è anche fra due che non si parlano da 10 anni, fra due che non si baciano da 10 anni, però è vero che va detto, va vissuto. L'amore si nutre dell'incontro, si nutre delle parole che noi sentiamo. La Chiesa sa che veramente la fede, la domenica in particolare, l'ascoltare il Vangelo, vivere i canti, vivere i vari tempi, il digiuno in Quaresima, poi invece la gioia del vino, del vitello grasso, eccetera, dopo, vivere insieme tutto questo ci fa essere vicini al Signore. Non pensate mai che la fede ce l'avete in tasca, e lo stesso questo vi educherà, così l'amore con i figli, l'amore col marito, con gli amici, questo va rinnovato, va celebrato, cioè la vita vive di celebrazione, vive di tornare sempre a riscoprire perché. E c'è un segreto, ecco, vi dicevo, la cosa di cui parliamo oggi, già lo sapete, no? C'è uno dei tesori più grandi che Gesù ci ha lasciato, ed è il tesoro della confessione. Qualcuno di voi si è già confessato, sicuramente qualcuno imparerà a farlo. Che cosa avviene quando voi peccate? Quando vostro marito, vostra moglie, vostro figlio, cos'è il peccato e come si vince il peccato? Io sono battezzato, io sono cristiano, ma cosa succede quando io faccio il male? Perché voi sapete che il male noi lo facciamo. È inutile giocare su queste cose, cioè questo è l'inganno della filosofia New Age, penso positivo, tutto è positivo, manco per niente. Poi quando vi cornifica il marito o la moglie vedete se pensate positivo, o quando scoprite che il collega vi ha rubato i soldi, o quando c'è uno che vi dite un segreto e lo dice o vi pettegola dietro, penso positivo un corno. Cosa succede quando io faccio il male o quando un altro fa male? Cosa succede quando il male entra dentro la vita, no? Quando noi pecchiamo, quando avviene come in questi figli, e poi fra poco vi commenterò anche se brevemente questo testo, no? Sapete che il male è una cosa che va eliminato. Se ci pensate, voi sapete che il perdono è tipico del cristianesimo. Il cristianesimo dice: tua moglie è adultera, non la devi uccidere. Ma come si fa a perdonarla quando a me mi rosi, quando gli spaccherei il piatto in te, tuo marito, cioè come si fa a togliere il peccato? Sapete, non dobbiamo essere critici subito quando per esempio si dice la vendetta, la legge del taglione, guardate che non è una cosa così stupida. Voi sapete che uno quando gli è fatto del male può fare delle cose pazzesche, no? Anticamente la vendetta era per limitare il male. Se tu hai subito una cosa, puoi rispondere, ma non puoi fare più di tanto, cioè non puoi esagerare. Non c'era ancora la grandezza del perdono cristiano che Cristo ha portato con la sua croce, no? Ma perché? Perché in qualche modo tante religioni hanno il senso, per esempio, del vendicare il male? Perché il male va tolto di mezzo, cioè il male pesa come una pietra. Pensate noi quanto ci fa male vedere uno che ci ha tradito, io non lo voglio vedere. A me mi dà fastidio, cioè delle volte vado in una festa, mi ricordo da ragazzo, c'era uno che mi dava fastidio perché ha fatto una cosa brutta per me, se io lo vedevo stavo male, io preferivo che non ci fosse. Cioè il desiderare che chi ha fatto il male non ci sia, è qualcosa che, ma non è perché semplicemente perché io ce l'ho con te, ma perché il male fa veramente male. Allora tante religioni, tanti pensieri hanno detto: eliminiamo il cattivo, tu hai ucciso, allora io ti uccido. Facciamo esattamente la parità, cioè tu hai fatto una cosa, bisogna togliere, gli altri non debbono sapere, i figli debbono sapere che se uno uccide sarà ucciso, almeno si ritorna alla parità, no? Nella fede cristiana c'è una realtà più grande, diversa, che ci viene rivelata solamente da Cristo Signore. Cristo che cosa fa dinanzi al male? Cristo lo prende su di sé e muore lui per il male. Voi sapete che Cristo è stato crocifisso non per i peccati solo di quelli del suo tempo, non per quelli del Sinedrio che lo voleva morto, non per la vigliaccheria di Pilato, non per il peccato di Giuda che lo ha tradito, di Pietro. Gesù è morto per i nostri peccati. Gesù è morto perché ha preso lui, cioè ha detto: io non tolgo di mezzo te. Il male che ti dovrebbe cadere sulla capoccia, che cada su di me, che muoia io, ma tu devi essere salvo. Tu ti devi salvare. C'è una persona, mi è capitato nella parrocchia dove stavo, era una persona molto problematica, con delle psicosi abbastanza gravi, eccetera, un ragazzo, era più che un ragazzo, ma una volta mi disse una frase bellissima, venne da me e mi disse: Andrea, io lo so questo, se io credo che Gesù è morto per i miei peccati, io sono salvo. Io sono salvo se credo che Lui ha preso su di sé tutte le cose che io non riesco a risolvere, cioè se le ha prese Lui. Questo è il mistero del perdono, questo è il mistero della grazia, no? Che noi ricelebriamo nella confessione, ogni volta noi diciamo io ho peccato, ma tu prendi su di te il male e lo porti tu, non sono solo io che lo porto, non sono solo gli altri a cui l'ho fatto, ma lo prendi tu su di te. Avete visto in quante chiese c'è l'immagine dell'agnello, no? Gesù perché si fa rappresentare dell'immagine dell'agnello? Voi sapete che Gesù, riprendendo il brano del profeta Isaia, dice: io ero come agnello muto, condotto dinanzi a coloro che l'avrebbero ucciso, tosato, non ho aperto la bocca, mi sono caricato del male del mondo. E a me fanno commozione, mi fanno anche rabbia, eccetera. Se voi guardate i documentari, quelli degli animali, di cui è piena la televisione, si vedono queste lotte fra animali dove il coccodrillo prende, che ne so, la povera antilope che sta bevendo, oppure il leone, e si vede questa povera antilope che cerca di uscire dalla bocca, perché cerca di vivere, cioè cerca di uscire dal male perché non vuole essere presa, no? E Gesù come agnello invece entra dentro il male, cioè dice: vengo io. E lo faccio, uccidete me, cioè prendete me, il male venga su di me e lo porterò io. Lo porterò io e toglierò la morte alle altre persone, no? È questa immagine straordinaria. Gesù è l'agnello, dove il male viene sconfitto perché Gesù ci entra dentro. Ci entra dentro e ama dove l'uomo lo odia, dove il peccato porta alla morte, lui proprio lì ci mette il suo amore, no? Questo è il cristianesimo. Se volete, il cristianesimo è Cristo, no? Ma Cristo ci porta il perdono, cioè Cristo ci manifesta che l'amore è perdono. Voi sapete che in altri posti della terra non avverrebbero mai quelle cose che sono brutte, ma però fanno capire che noi siamo una terra dove il cristianesimo c'è stato. Voi vedete che c'è un attentato, viene ucciso uno, viene uccisa, e c'è un idiota, un cretino di giornalista che viene vicino e dice: ma lei perdona, ma lei perdona. In altri posti della terra nessuno chiederebbe: ma lei perdona dopo un attentato suicida, perché dire: ma manco per niente perdona. Invece perché si chiede a uno che di una terra che è diventata cristiana: ma lei perdona? Perché noi abbiamo visto, abbiamo intuito che il perdono è il cuore del messaggio cristiano, perché, non perché è il perdono in astratto, ma perché Cristo è il perdono, cioè Lui non ci ha amato quando eravamo bravi, non ci ha amato quando eravamo santi, non ci ha amato quando lo cercavamo, Lui ci ha amato anche quando noi ce ne fregavamo di Lui e ce ne fregavamo degli altri. Cristo è venuto non perché noi lo cercavamo, ma perché Lui è venuto, Lui ha preso su di sé il male dei peccatori. E questa è la speranza di ogni peccatore, che Cristo è anche per lui. Certo, Gesù gli dirà: cambia vita, ma Gesù non gli dirà mai: sei un farabutto, non ti amo più. Se ci pensate, capite anche perché è difficilissimo parlare di queste cose, ma voi capite anche perché nel cristianesimo c'è il perdono nel matrimonio, c'è l'indissolubilità, che non vuol dire semplicemente questa idea romantica, l'uomo e la donna si ameranno sempre, queste idee da film televisivo, vuol dire: io proverò ad amarti, ti amerò anche se scoprirò che tu mi hai odiato, anche se scoprirò che tu mi hai distrutto la vita, io proverò a volerti bene perché Cristo lo ha fatto, cioè il mio amore supererà il male che tu mi fai. Cosa enorme, chiaramente. Sapete che è Gesù che fonda, l'abbiamo detto altre volte, l'indissolubilità del matrimonio, no? Io conosco delle persone che hanno scoperto di essere tradite e hanno detto: io non faccio come dicono gli altri, via, me ne prendo un altro, io continuerò ad amarti e sarà questo, anzi qui io ti amo veramente, io ti ho amato quando eri carino, carina con me, ma io adesso sento che ti debbo amare, ti debbo mostrare che veramente voglio bene a te. Non è che il mio amore finisce perché tu non mi ami più, ma io adesso ti voglio, l'amore adesso raggiunge la sua pienezza, se volete, no? Sapete che il nostro tempo non solo dice che questo è impossibile, ma dice che non ha proprio senso, cioè la gente dice: se uno fa questo è un idiota, è un pazzo, è un cretino. Noi diciamo no, se uno fa questo forse ha in mano il segreto del mondo, cioè se tutti gli uomini facessero il mondo sarebbe sa, e forse è l'unica carta che ha da giocare una persona tradita, cioè dire e forse è il mio amore che ti salverà, il mio amore che potrà un giorno portare, io porterò il tuo peccato, tu mi hai fatto del male, ma io porto il tuo male, no? Ma perché Cristo dice questo? Perché lo dice a noi? Lo dice non perché ci dice fate questo perché dovete essere bravi, fare il compito in classe, perché Lui lo ha fatto, perché Lui lo ha donato, cioè lui è questo, è questo dono. E il peccato esiste, allora cosa si fa dinanzi al peccato? Pensate, l'altro giorno parlavamo con alcuni preti, adesso non sappiamo quasi niente, no? Ma pensate che tristezza che, non so, il maggiordomo del Papa, l'uomo, cioè vada a prendergli le carte sul... Pensate se uno vi prendesse le... Che so, voi scrivete una lettera, uno prende, ve la pubblica, una cosa riservata, una cosa anche brutta, bella che sia. Pensate, una persona che è pagato da te, che tipo che sta lì, sta dentro la tua casa da una vita, tu gli hai fatto bene a lui, ai suoi figli, li avrai sposati, battezzati, e quello lì ti fa le scarpe dentro casa, no? Mistero, come mai l'abbia fatto? Cioè, come fa uno che sta dentro la mia casa a farmi una cosa così brutta di nascosto? Cioè, come una punaglia. È una cosa orrenda, cioè i giornali poi dicono, ma è una cosa bruttissima. E c'era un prete che diceva, che tristezza, cioè, questa è la tristezza, cioè tu non ti puoi più fidare di quello che c'è dentro casa, no? Che cosa si fa? Che cosa succede quando una persona di fiducia, questo è il grande dramma, ti pugnala alle spalle, ti fa del male proprio dentro la tua stessa casa, no? Dentro le tue cose più intime. No? E allora Gesù racconta questa parabola straordinaria che ci fa capire veramente tanto di Lui. Permettetemi di fare solo qualche notazione, insomma, su questo testo così grande che avete ascoltato sicuramente anche altre volte, no? Gesù parla di un uomo che aveva due figli, vedremo che tutti e due dovranno essere perdonati, cioè tutti e due hanno bisogno di lui che gli va incontro, non bastano loro stessi ma serve che un altro faccia qualcosa per loro, e questi due figli, uno è grande e uno è piccolo, e come a volte avviene a casa mia, per esempio, io sono il primogenito, a volte i secondi geniti o terzo geniti sono più liberi, sono più casinari. Siccome il primo, i genitori sono più attenti, li inquadrano, gli danno le regole, si è molto più, a volte non è sempre così, ma diciamo a casa mia era così. I miei fratelli tornavano a casa molto più tardi di quando io tornavo a loro età, perché la porta era aperta, allora io dovevo tornare a una certa ora e lui tornava dopo, io dicevo ma perché lui sì e io non lo potevo fare, le solite storie, no? Comunque è una storia semplicissima, cioè un figlio più giovane dice al padre io me ne vado, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Notate che questa cosa, se ci pensate, è una frase terribile, non è semplicemente dammi i miei soldi, no? Ma chiedere il patrimonio che mi spetta, chiedere l'eredità, è come dire tu sei morto. Voi sapete che i padri ci danno tutto, cioè quanti di voi diventa padre, chi è padre sa che lui mette da parte i soldi non per sé, rinuncia alle vacanze, rinuncia, purché ci siano per mio figlio, cioè la grandezza di un genitore sta di non usare le cose per sé, questa è la povertà dei genitori, cioè per la Chiesa non è povero solo San Francesco d'Assisi, lui poteva essere povero così perché non aveva figli, ma un padre quando mette da parte i soldi dice io non mi compro la macchina nuova perché io devo mettere da parte quando mio figlio farà l'università, quello è povertà lo stesso, eh? Quando io faccio un figlio in più, cioè basta fare un figlio in più e diventi povero, cioè non hai più i soldi per andare al cinema, a teatro, poi non hai più il tempo, devi stare alzato la notte, devi stare, e questo dice al padre dammi l'eredità, per me sei morto, cioè non me ne frega niente di te, dammi i soldi, sgancia la grana, io voglio i soldi, non l'amore, voglio i soldi, dammi la grana, dammi i tuoi beni, la parte che mi spetta e io me ne vado, me ne frego di te. Sono giovane, c'ho da fare le mie cose, ciao, ti saluto, core, e via, no? E il testo è straordinario in alcuni aspetti che dice, utilizzo un termine che ha usato una psicanalista cattolica, una cosa un po' strana, una freudiana cattolica che si chiamava François Dolteau, una grandissima donna che ha studiato molto sia la psicanalisi freudiana sia i Vangeli, lei chiama questo figlio il figlio del piacere. Cioè è il figlio in cui si vede la dinamica del piacere, lei lo collega a due aspetti, primo è una persona che brucia le tappe, cioè non è una persona che pensa, che ragiona, piglia e parte, immediatamente, appena presi i soldi piglia e se ne va,
Voi sapete che alcuni dei nostri giovani, alcuni anche dei nostri adulti, dei nostri anziani, fanno così, eh? Cioè in un istante pigliano, partono, fanno questo, fanno quest'altro, cioè non hanno chi cerca la brama del piacere, no? C'è una ragazza che mi piace, un'ora dopo già ce l'ho andata a letto, c'è quello di una piglio, prendo, faccio, compro, sposto, voglio un oggetto, voglio un disco, voglio una gonna, voglio andare in un po', piglio, lo faccio, basta, non si discute, cioè io sono preso, sono dominato dal piacere, da quello che voglio, non fermo a dire ma è bene, ma è male, ma gli altri, ma mio fratello, mio padre, ma cosa penserà Dio, cosa penserà la Chiesa, farò del bene, niente, piglio, lo faccio, basta, non si discute, a me mi va di fare una cosa, si fa. Ma la seconda cosa è ancora più interessante, andò in un paese lontano, va lontano, scappa, va sempre lontano dai problemi, dalla vita, e dice, qui gioco un po' sul verbo italiano, è un amico prete che mi ha fatto riflettere su questa cosa, visse da dissoluto, sapete che però dissoluto in italiano non vuol dire solo peccatore, molto peccatore, poi il fratello lo accuserà di essere andato con le prostitute, noi non sappiamo se è vero, il Vangelo dice solo visse da dissoluto, significa dissoluto. Dissoluto vuol dire sciolto, cioè dissoluto è uno che non ha nessun legame, è uno che non c'è nessuno a cui vuole bene, nessuno a cui deve rispondere della sua vita, nessuno a cui deve dire ma tu sei d'accordo, ma ti faccio male se faccio questo, ma dissoluto è sciolto. Da noi, sapete, a Roma si dice, anche se non siete tutti romani, ormai siete romani di adozione, si dice quello è un cane sciolto, cioè uno che va da solo, senza guinzaglio, è uno che passa di ragazza in ragazza, cioè uno che non ha legami, non vuole legami, non ha nessuna persona a cui è veramente legato. Voi sapete che l'amore è legarsi, è volersi bene, essere amici, è creare delle relazioni che durano e che quindi in qualche modo ti rendono responsabile, cioè tu dipendi da me, io da te, insieme dobbiamo costruire il bene degli altri, no? Questo vive da dissoluto, chi ha come criterio il piacere non vuole legami, non vuole nessun tipo di rapporto che in qualche modo lo condizioni, cioè piglia parte e fa quello che vuole. È interessantissimo, cioè vive come un tipo sciolto, no? E è interessante il testo, questa persona cominciò a trovarsi nel bisogno, cioè chi vive solamente con i suoi pallini, pian piano che va avanti dice ma io non c'ho niente, è vero che io sono sciolto, ma io ho una vita vuota, ma la mia vita non significa niente, ma la mia vita è da buttare, cioè che sto facendo? Non c'ho manco da mangiare, cioè sto buttando via il tempo, il denaro, i rapporti che trovo, che cosa sto costruendo? Si trovò nella morte, si trovò male, si trovò che la morte lo stava prendendo, non c'ho neanche da mangiare, no? Questo la Chiesa lo crede profondamente, quando la Chiesa parla del peccato non è perché è moralista, già lo abbiamo detto, voi sapete che la gente ci accusa, ah ma voi cristiani parlate il bene e il male perché volete impedire agli altri di fare quello che gli piace, perché siete contro la vita, contro l'amore, contro il sesso, contro il... La Chiesa dice, manco per niente, se io ti parlo del peccato è perché il peccato ti fa morire. Tu devi stare lontano dal peccato, non perché io ho paura che tu sei felice, io sono triste e mi dà fastidio che tu sei felice. No, perché se tu non segui la via di... alla fine ti troverai nella morte. Non riesci ad amare, non riesci a goderti veramente il cibo, la sessualità, la cultura, lo studio. Se non segui questa via, la via per godere di queste cose è la via di Cristo, è l'amore, è il perdono, è la grazia, è la preghiera. Il peccato è perché veramente il peccato dà la morte. Sapete l'espressione peccato mortale, no? L'altro giorno c'era la prima lettera di Giovanni che dice ci sono peccati che danno la morte, ci sono altri peccati che non la danno totalmente, ma pregate per questi perché il peccato comunque ti fa male, no? Cioè la Chiesa sa che il peccato ti dà la morte, ti rovina la vita e fa sì, poi ci torneremo, che rovina la vita di quelli che ti stanno intorno, no? E allora questo figlio dice... qui è meglio tornare a casa, cioè qui cioè, non c'è niente, cioè qui stiamo morendo, cioè bisogna, almeno i servi a casa di mio padre stanno meglio, cioè almeno, gli dirò, non sono degno di essere figlio, notate, è interessante, non è lui che diventa figlio, io oramai, è l'idea ancora antica, no? Se io ho fatto questo, mio padre mi tratterà come un servo, cioè però io almeno mi faccio pagare, ho lo stipendio, almeno sto tranquillo, no? Però notate una cosa ancora, questo è straordinario, cioè questo ragazzo ha il coraggio di dire che sta male, ha il coraggio di dire che nella sua vita non c'è il bene. Sempre questo mio amico prete faceva questo esempio e mi ha colpito la prima volta che l'ho fatto. So che sto parlando di cose serie, non stiamo parlando di bruscolini, ma ogni tanto bisogna parlare anche delle cose serie. Mi diceva, pensate a una ragazza anoressica, no? E casomai pesa 35 kg e continua a dire io sono grassa. Cioè dire io sto male è difficile. Cioè dire io non ce la faccio, aiutatemi, cioè io, sapete che è un dolore enorme, non è un la gente stupida dice mangia e così stai, tu non mangi perché stai male dentro, cioè c'è un dolore dentro l'anima, c'è un dolore nei rapporti con la tua famiglia, con gli altri, non sai, cioè sono dolori grandissimi, la gente, tutti noi abbiamo dei dolori grandissimi, no? Arrivare a dire aiutami è già tantissimo, cioè scoprire che non ce la faccio da solo. Se volete la confessione è già, adesso diremo di più, no? Ma è questo, cioè io anche questo, perché io dico ad un sacerdote perdonami, aiutami? Perché io mi accorgo che ho bisogno di te, ho bisogno di Cristo, ho bisogno di Dio. Voi vedrete, vi capiterà tante volte, ve lo posso dire per esperienza, alcuni momenti della vita che sono stato più felice e quando mi sono confessato, uno rimanda sempre, perché è difficile dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, fossero anche cose piccole, eh? Cioè uno dice ma perché io devo tirar fuori, ma quando poi tu lo fai, veramente sei trasformato, cioè tutti i santi hanno avuto dei momenti dove sono andati da uno, hanno detto io ho fatto questo e c'è niente da fare, l'ho fatto, la gente sta male e il sacerdote dice nel nome di Dio io ti assolvo e tu sei entrato dicendo ma non ce la faccio e poi vai via con le ali, si dice vai via sorridendo, vai via, perché questa è la vita, e la vita non è che a volte le cose faticose sono quelle che più fanno bene, questo dobbiamo insegnare anche ai figli, non è che diciamo, non ti va di studiare, non studiare perché non, no, se tu lo fai, poi dopo, domani è meglio la vita. La confessione è questo mistero, è come una porta stretta, che però poi diventa larghissima, cioè quando ci passi dentro, e questo figlio ha il coraggio di andare, di tornare e dire, padre, ho fatto questo, no? E qui c'è, poi ci torniamo, no? Questa risposta straordinaria, il padre lo vide e si commosse e uscì dalla casa, uscì da questa e cominciò ad andare incontro, e quando il figlio gli disse io voglio fare il tuo servo, cioè io non ci credo che tu mi riavrai come figlio, pensate a una donna che ha tradito il marito, viceversa, no? Io tienimi a casa, io lo so che non sarei più capace di amarmi, perché oramai tu non mi credi più, cioè oramai io ho tradito la fiducia, cioè, come fai tu a dire ti amo come una moglie, ti amo come un marito, se io ho scoperto, manco hai avuto il coraggio di dirmelo, te l'hai dovuto scoprire tu che io ti stavo dietro cornificando, adesso come farai a riamarmi di nuovo? Come... E invece il padre... È lui che va, è lui che corre, è lui che ama e fa una serie di gesti semplici, no? Il vestito, l'anello, il preparare la festa, cioè gli dice il perdono, la gioia, la grazia. Pensate solo al fatto dell'anello, sapete che nel mondo antico l'anello era come il libretto degli assegni, cioè se voi siete stati in Egitto avete visto che ci sono i sigilli con lo scarabeo dietro, lo scarabeo con una specie di, poi ci sono i geroglifici, no? Quello si girava, si metteva nella cera lacca, nella cera, voleva dire io sono poi l'anello della famiglia, cioè quello è il mio nome, no? È come ridare a uno che ti ha rubato i soldi, gli ridai il conto in banca, gli ridai la possibilità di usare gli assegni, gli dai libertà di usare i soldi. Cioè, veramente io ti faccio rientrare dentro la casa, no? Sei veramente figlio e comincio a fare festa. Nel frattempo che cosa succede? Che l'altro fratello, anche questo è interessantissimo, che anche questo è un servo, di fatto tutti e due sono diventati dei servi, stava a lavorare, il primogenito, a volte i primogeniti sono così, sempre a lavorare, sempre a sgobbare, sempre a studiare, sempre a cercare di prendere 10, sempre a tornare alle 10 del lavoro, a tornare tardi, non pensare all'amore, ai figli, sempre stacano visti. L'adulto lo chiama, è un gioco di parole, ma secondo me è abbastanza interessante, lo chiama il figlio del dovere. Cioè, mentre l'altro ha come criterio il piacere, non ha come criterio l'amore, la figliolanza, ha il piacere, come quello che gli gira, il suo pallino, questo, anche questo non ha come criterio la figliolanza, l'amore, ha come criterio il dovere, io faccio la regola, il comandamento, io sto al lavoro. Si avvicina verso casa, sente la musica, sente le danze, sente la festa e dice, notate, non chiama il padre e gli dice... Padre, perché sei felice? Cioè è disabituato a sentire la festa, non sa che cos'è la festa, non ha idea di cosa vuol dire essere felici, chiama i servi e gli dice perché mio padre è felice? Notate, è interessantissimo, a volte avviene nelle nostre case, a volte noi non abbiamo il coraggio di parlare con nostro padre perché lui è così, cioè lui è a sua volta un padre del dovere. A volte è difficile dire a un padre: papà, ma tu sei felice della tua vita, papà, ma sei contento di me? Non glielo diciamo. Cioè si parla per altre persone, chiediamo alla mamma cosa papà pensa di noi, chiediamo allo zio, al nonno, ma io sono amato, ma eccetera, no? Mi raccontava un figlio che adesso è padre a sua volta, mi diceva: mio papà mi ha voluto bene, ma non mi ha mai accarezzato, non mi ha mai, io avrei avuto bisogno di un momento che mi carezzasse, che mi dicesse bravo, non l'ha mai fatto, cioè era freddo, un po' gelido, distaccato. Questo figlio vive questo distacco, cioè perché mio padre fa le danze, fa la musica, che c'entra? E notate bene, il padre esce anche per lui, cioè come è uscito per l'altro, il padre sa che anche questo è suo figlio, cioè entrambi sono nel peccato, potremmo dire, cioè ognuno vive la vita senza aver capito chi è il padre, vive come un servo anche questo. E cosa fa? Vede che sta fuori, esce e gli dice: figlio, è tornato tuo fratello, lo chiama figlio, è bellissimo, cioè tu sei figlio, vieni, vieni, dobbiamo fare festa, perché questo era morto, è tornato in vita, no? E lui gli risponde, notate, anche qui le parole sono per Gesù, sapeva veramente che cosa diceva, si vede che Gesù se ne intendeva della vita, chiaramente, dice: è tornato tuo figlio. Mentre il padre dice: è tornato tuo fratello, gli dice: è tornato tuo figlio, e lui ha sperperato, e adesso tu vuoi fare festa per lui. Pensate quando in una famiglia si litiga fra marito e moglie, e per esempio il marito dice alla moglie: guarda tuo figlio come l'hai educato, non dice guarda nostro figlio, no? Cioè è tuo figlio, non è mio figlio, no? Guarda tuo figlio cosa combina, guarda quando due litigano, no? Per esempio il genitore arrabbiato con il figlio dice: va a dire a tua madre, ma che così gli devi dire tu, ci parlo io, è stata la mia moglie, anche se avessimo i soldi, però è mio, non è tuo che sei un bambino, cioè la gente mette sempre in mezzo, togliendo, non usa il noi. Noi abbiamo fatto, no? Guarda tuo figlio cosa ha fatto, no? E il padre gli dice: figlio, è tornato tuo fratello era morto. Cioè gli restituisce ai legami e gli dice: vieni, entra dentro la casa, io voglio anche te, tutto ciò che è mio è tuo, io non sono felice se non ci sei anche tu dentro la casa. E notate, questo fratello gli dice la stessa cosa che gli ha detto l'altro: padre, io ti servo da tanti anni e tu non mi hai mai pagato. Cioè lo tratta come un garzone, lo tratta come un servo, no? Cioè entrambi questi figli, chi vive secondo il pallino del piacere, chi vive secondo il dovere, non amano. Sono due servi e trattano il padre come un padrone che deve pagare le loro... Nella parabola noi non sappiamo, notate che non sappiamo se il primo figlio si è sentito figlio e non più servo, e se il secondo figlio è poi entrato e si è sentito figlio. Noi speriamo di sì, noi ce l'auguriamo, no? Ma è un mistero, ma la parabola ci fa vedere che il padre è colui che offre il suo perdono. C'è bisogno che il padre esca a dirtelo, non sei tu che sei figlio, ma è lui che dice: quanto sei bello anche se sei peccatore, io ti amo anche, è vero che tu hai fatto una porcata enorme, ma io credo in te, io credo che tu ne verrai fuori, io credo che ci sarà una soluzione, io credo che con il perdono ridiventerai figlio, che hai questa forza per fare questo, no? E notate un particolare ancora che è molto importante, è un particolare che spesso non viene notato, e recentemente è stato il Papa a ritornare su questo aspetto nel libro Gesù di Nazareth, un particolare interessantissimo. In realtà, se voi leggete le prime righe che sono anche nel vostro testo, Gesù racconta questa parabola perché lui sta mangiando con i pubblicani, con le prostitute, con i peccatori, e ci sono fuori i farisei, i dottori di legge e gli scribi che, senza parlargli direttamente, lo contestano perché lui sta con la gente che ha peccato, no? Che cosa vuol dire questo? Che quel padre è chiaramente Dio Padre. Ma quel padre è Gesù anche, cioè Gesù sta dicendo: ci sono tornati il primo figlio, le prostitute, i peccatori, i pubblicani, io sto facendo la festa per loro, cioè io sono il volto di Dio nella storia, finalmente l'uomo ha Dio presente in me, io sto facendo il banchetto, stiamo mangiando le cose più succulente, perché erano morti e adesso stanno tornando a vivere. E a voi farisei, scribi, dottori delle, io dico, voi che siete il figlio primogenito, quello che ha sempre obbedito alla legge, quello che osserva tutti, ma venite anche voi a fare, ma entrate dentro e stiamo insieme una buona volta, perché questi fratelli morti adesso tornano alla vita, no? Allora questo padre non è solo il padre Dio, ma questo padre è Gesù, cioè è il padre che si rivela in Gesù. Gesù, parlando di Dio, dice: io sto facendo quello che ho visto fare dal Padre mio, io sono la rivelazione, io la rivelazione di Dio stesso, io sono Dio in mezzo a voi, Dio che viene a invitare chi è figlio del piacere, chi è figlio del dovere, vi vengo a invitare a questo banchetto della misericordia, no? Allora veniamo l'ultima parte più direttamente al nostro tema, no? Che cos'è la confessione? Cos'è questo segreto, vi dicevo, che di cui oggi consegniamo a voi come quest'ultima ricchezza di questo cammino diocesano, e poi continuerete nelle vostre parrocchie, la domenica e così via, no? La Chiesa sa che Dio ha il potere di perdonare i peccati. Che sia che tu sia il figlio del dovere, sia che sei il figlio del piacere, Lui ha la capacità di cambiare il tuo passato, di prenderti con sé e di restituirti la figliolanza. Sapete che cancellare il peccato è una cosa non facile, eh? Dio ha questo potere di cambiare anche il passato, proprio perché il suo amore ci entra dentro e ti fa capire ancora di più chi è Dio. Paradossalmente la cosa più terribile diventa invece un evento di grazia per capire Lui. Vi faccio solo un esempio che è un po' terribile, ma è anche bellissimo, è anche dolcissimo, come è una cosa straordinaria di speranza. Vi racconto una storia che ho vissuto e questa persona gli avevo chiesto il permesso di dirla, perché è così importante che ogni tanto la racconto. E mi è capitato, come tragicamente succede nella vita anche a laici, di seguire delle persone che abortiscono, che rifiutano un bambino, no? E questi ragazzi abbastanza giovani hanno abortito perché erano, loro dicevano, troppo giovani, e uno dei due si è confessato, l'altro dice: ma io che senso ha che mi confesso? Oramai questa creatura non ci sarà più, io ho sbagliato, cioè io mi confesso, vabbè, mi dicono sei perdonato, ma cosa vuol dire? Tanto si cambia oramai. Allora era diventato cinico, non studiava più bene, non era più felice come prima, cioè diceva: oramai il male fatto non si cambia, te lo porti per tutta la vita, no? E per un po' di anni parlavamo, veniva, eccetera, ma non diceva, non veniva a dire: perdonami Andrea, dammi il perdono di Dio, eccetera, no? E poi un giorno è successa questa cosa, che mentre lui passeggiava si è immaginato questa creatura dal cielo che gli sorrideva insieme a Dio, no? E parlando riflettevamo, siccome Dio è capace di dare la gioia a quella creatura, e anche quella creatura che gli dice: papà, tu hai fatto una cosa terribile, ma io sono felice e ti voglio bene io a te, cioè non sei tu non mi hai voluto bene, ma io lo so che adesso tu sei, e sono io che ti amo, sono io che in Dio è capace, mi ha ridato la gioia, io mi ha dato, perché la vita non è solo questa vita, ma c'è una vita eterna, no? E questo ragazzo ha detto: se allora Dio può dare la gioia anche a questa creatura a cui io l'ho tolta, allora io mi posso confessare, allora io credo che Dio ha il potere di dare il perdono, perché Dio è più grande della morte, più grande del male, Dio è capace di dare la gioia dove noi l'abbiamo tolta. Questo è il perdono è questa capacità che solo Dio ha di cambiare il male in gioia, cioè dove l'uomo ha, come dire, non c'è niente da fare, non si può più tornare indietro, Dio lo prende con sé e lo trasforma, no? Faccio un altro esempio e poi alcune notazioni tecniche. Sapete che il perdono è una cosa difficile, raccontavo una volta Jean Vanier, un laico cristiano, diceva: guardate che il perdono è una cosa difficile, e diceva proprio come Cristo, diceva: io ho conosciuto una donna Hutu a cui hanno ucciso 39 parenti. È una donna Tutsi, scusate, ma anche degli Hutu la stessa cosa, no? Lei diceva: ma io quando vedo quelli che li hanno uccisi, 39 miei parenti, io cosa faccio? Gli vado a prendere il caffè e dico: bell'amico, t'ho perdonato, amici come prima. Io sto male, io non ce la faccio a dire ti perdono, no? E questo cristiano l'aiutava a riflettere, diceva: vedi, già il fatto che tu non ti voglia vendicare, cioè che tu vedendoli non li riucciderai, non li rifarai, già questo è un piccolo passaggio, cioè non è una cosa da poco, tu stai camminando sulla via del perdono, no? E poi diceva: tu sai che comunque loro hanno subito del male, stai cercando anche di capire, è vero che tu non andrai mai a mangiarci la pizza insieme, ma tu stai camminando. E insieme questa donna diceva: io forse quello che posso fare è quello che ha fatto Cristo sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io questo forse lo posso dire. Io non me la sento ancora di perdonarli, ma io posso pregare Dio e dire: Padre, perdonali. Padre, pensaci tu, io non ce la faccio, no? Ecco, questo cammino è difficilissimo, ma Cristo è colui che lo ha fatto. Cristo è colui che ha detto: voi mi avete ucciso, voi non mi avete amato, voi, io sono l'amore, io non sono contro di voi, io sono per voi. Cioè, proprio nel momento in cui voi mi uccidete. E sapete che i martiri nella Chiesa sono questi, cioè è martire veramente non solo uno che è ucciso, ma uno che è ucciso e che ama i suoi uccisori. Per esempio nella rivoluzione, quando c'è stata la guerra di Spagna, la guerra dei rossi contro... Non è che uno basta che un comunista ucciso in cristiano per essere un martire, perché se quel cristiano lo odiava o c'aveva la pistola, quello non è un martire. Ma se io mi sono fatto uccidere dicendo: io muoio per salvare te, io offro il mio dolore per te, allora quello è un martire. Quando vive questo mistero, pensate a Bhatti o questo che è stato ucciso in Pakistan, no? C'è questo cristiano che si è fatto, dice, ha scritto: ma io prego per voi, io non vi odio, io non vi odio, voi siete cattivi, avete fatto il male, ma io non vi odio. Allora finiamo con le notazioni tecniche, che sono però importanti. Una prima cosa che non è tecnica: voi sapete che dire il peccato e sentirsi dire "io ti perdono" è una cosa che Gesù lo vuole. Gesù ha detto ai suoi apostoli: andate, rimettete i peccati, a chi li rimetterete saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, ma l'ha fatto come tutti i sacramenti, come il battesimo, come l'Eucaristia, perché noi ne avevamo bisogno. Non è che l'ha fatto lui per dire una regola, si fa così, se non fai così sei fregato, ma è perché noi abbiamo bisogno di dire e di sentirci dire sei perdonato. Voi sapete che tanti dicono: ah, ma da dove viene fuori questo fatto che bisogna dire ai preti i peccati, ma che c'entra, io lo dico in segreto. Voi pensate solo, per fare un esempio, farvi capire quanto è stupida questa affermazione, pensate a Freud, alla psicanalisi, che dice che se tu una cosa l'hai fatta e non la dici, non guarisci. Cioè tu devi dire quello che hai fatto, perché la parola è importante. Pensate se in una famiglia voi perdonate vostro marito che vi ha fatto e non glielo dite, cioè quanto in una famiglia si scioglie un problema, una tensione, una comunità religiosa, quando uno dice: ho sbagliato, hai ragione tu, avevi ragione, non dovevo fare. Cioè quella parola fa bene alle persone. È vero che noi abbiamo un cuore, ma la parola non è senza significato. E Gesù dà il comando ai suoi apostoli di farsi dire i peccati e di dire nel nome di Dio: io ti assolvo. Perché la persona abbia la certezza che è stato perdonato. Così come quando il marito dice alla moglie: stai tranquilla, ti voglio bene lo stesso. Quella cosa scioglie tutti i problemi. Quando il padre fa il banchetto per i figli, quella cosa scioglie il problema. Seconda cosa che vi aiuta a capire la confessione è l'aspetto ecclesiale del peccato. Noi non ci rendiamo conto che il peccato non è mai una cosa solo personale. La gente oggi ha questa idea che viene un po' dal liberalesimo, un po' anche dall'egoismo, che siamo sempre solo individui, cioè se io faccio una cosa riguarda me, io non ho pregato, io non ho fatto la carità, io ho tradito, e riguarda me. Voi sapete che alcuni arrivano a dire: ma io mia moglie la tradisco nelle ore del lavoro, quindi comunque non gli tolgo niente perché quando sto a casa sto con lei, cioè sono due vite, cioè una cosa è il lavoro, io non le tolgo niente perché quando sto a casa sono tutta per lei o tutta per lui. Cioè l'idea è come se ognuno fa le cose. Invece la Chiesa sa che ogni nostro gesto è comunitario, ecclesiale. Se io pecco vi faccio del male. Se io mi preparo meno bene, se io arrivo qui che sono più triste, che sono in caos, io vi do delle cose meno interessanti. Se io non studio, io poi non vi so spiegare le cose. Se io faccio del male ad una persona, quella persona a sua volta sarà più cattiva con gli altri. Se io tradisco mia moglie, non solo faccio male a mia moglie, ma faccio male anche a quell'altra persona che a sua volta perde tempo, non si va a sposare. Ci sono delle persone che tengono in caldo per anni interi una fidanzata giovane che poi non si sposerà, non avrà figli, senza rendersi conto che stanno rovinando la famiglia, ma pure quell'altra poveretta lì o quell'altro. Cioè, quello che noi facciamo è comunitario. Noi ce la prendiamo sempre con i grandi della Chiesa: ah, ma se quel Papa, se quello fa quella cosa, ci rimettiamo tutti perché è da scandalo. Ma questo vale per tutti, cioè chiunque fa il peccato fa male a tutti gli altri, anche i peccati segreti che ci impediscono di crescere, di camminare, no? E il sacerdote vi dà il perdono, perché vi dà non solo il perdono di Dio, ma vi dà anche il perdono della Chiesa. Cioè vi dice, è vero, tu hai ferito tutti quanti noi, ma la Chiesa anche lei ti dice, io ti voglio bene, vai a testa alta, tranquillo, fiero, sei bellissimo, non ti preoccupare, cammina che il Signore ti vuole bene. Cioè la confessione è anche la Chiesa che vi perdona. Uno non può a volte dire a tutti i suoi peccati, anzi in alcuni casi la Chiesa dice se un peccato è segreto, meglio che non lo dici perché sennò succede un macello, però lo devi dire, basta che non ci sia più, ma c'è questo aspetto ecclesiale, cioè il peccato è portato, ferisce la Chiesa ed è portato dalla Chiesa. E a livello concreto, voi sapete, per chi non l'ha mai vissuto, che voi vi potete confessare quando volete. Avete il diritto da battezzati di chiedere a qualsiasi prete di dire padre voglio confessarmi, e lo potete fare nei confessionali la domenica ma anche chiedendolo abitualmente eccetera. Sarebbe bello che uno avesse una persona che lo conosce, con cui si confessa sempre della stessa persona, con cui non c'è bisogno ogni volta di nuovo di raccontare tutta la storia, avere un sacerdote che è la persona che cammina con voi, no? La Chiesa dà il comando di confessarsi almeno una volta l'anno prima di Pasqua. E poi ci può usare ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, o quando c'è un peccato grave, però comunque dà il comando a tutti i cristiani di confessarsi almeno una volta l'anno per arrivare a fare la comunione a Pasqua avendo ricevuto il perdono, no? E voi sapete che ci si confessa essendo pentiti. Una persona dice, io ho fatto questo, e io ne sono pentito, cioè io lo so che questa cosa ha fatto del male a me, agli altri, ha ferito il rapporto con te, io però ho il mio pentimento, cioè quello che posso offrire è che non volevo, che adesso che mi rendo conto vorrei tornare indietro, eccetera, no? E il sacerdote, con il gesto della confessione, dice io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed è come nel battesimo, il sacerdote dice io ti battezzo, ma è Cristo che dice io ti assolvo, cioè il sacramento è quella realtà dove l'uomo, la Chiesa, compie un gesto, ma è Dio stesso che ti dà quel perdono. E per questo si esce dalla confessione nella gioia, cioè è Dio e la Chiesa che dice sei bellissimo, vai avanti, cioè io non ti preoccupare, quello ci penso io a ritramutarlo in bene, tu adesso cammina verso il bene perché io ti ho dato il perdono, io sto facendo festa per te, adesso si fa festa perché sei ritornato alla vita, no? E il sacerdote vi dà a nome della Chiesa una penitenza. La penitenza non è una punizione come a volte si pensa, non è dire adesso tu hai fatto questo, ora ti becchi questo così almeno fai. Ma la penitenza è come un gesto per riprendere subito la via del bene. Per esempio uno può andare, si confessa e dice, che ne so, ho mio nonno malato, sono mesi che non gli telefono, che non mi preoccupo di telefonare ai miei parenti. Il sacerdote guarda, come penitenza, fai una telefonata, scrivi un biglietto, prendi un regalo, cioè ti dà un gesto che ti aiuta a ricamminare sul bene, a riprendere la via del bene. Leggi questo brano del Vangelo perché così ti aiuta, cioè la penitenza è un piccolo segno che ti fa subito ricamminare verso la via del bene, no? Finisco dicendo che senza perdono la Chiesa ci dice noi non possiamo vivere perché c'è il male nella vita, ma il perdono è veramente la vita. La Chiesa ci dà questo segreto, cerca di non fare il male, ma se l'hai fatto non assolutizzare mai il male, non pensare che il male è l'ultima parola, c'è un'altra parola che è quella di Dio. Il male, per quanto grave l'abbia fatto tu o un altro, tu credi sempre che la parola di Dio, io ti perdono, è più grande del male. Non avere mai dubbi che il male non è il più grande del mondo. Dio è più grande anche del male. Ecco, il segreto della confessione è questo, non negare che il male c'è, è stato fatto, ma è la certezza che l'ultima parola non ce l'ha il male, ma ce l'ha Cristo, ce l'ha il Padre che esce e dice vieni. Adesso tu sei figlio, facciamo festa e si cammina verso il bene. No? Bene, questo è l'ultimo catechesi che viviamo insieme. Ora, se volete, prima di finire la preghiera, senza dividerci in gruppi, possiamo fare qualche domanda insieme, se l'avete. Anzi, prima di fare domande, facciamo così, ne parlate ognuno con i vicini, così non state sempre a ascoltare, vi mettete a gruppetti di 3, vi discutete cosa vi ha colpito, cosa vi ha interessato, cosa era nuovo, e poi fra 5 minuti chi vuole fa delle domande, ne discutiamo insieme e poi terminiamo con la fine della preghiera. non esitate mai a chiedere, perché è bello parlare delle cose, no? Quello che facciamo qui adesso, fatelo tranquillamente con i preti, cioè bisogna imparare. Non sapere le cose è una cosa bellissima se uno diventa una voglia per... diventa uno stimolo ad andare avanti, no? E anche se volete bussare al nostro ufficio, fatelo tranquillamente, non è che siccome sono finiti gli incontri, avete bisogno, telefonate, passate, ci siamo, no? Le domande sono difficilissime, ma proviamo a dire almeno qualche cosa, no? Dunque, innanzitutto la paura, se volete, la prima cosa a dire, la capisco benissimo, cioè non pensate che non l'avrete fra 10 anni, cioè proprio perché si va a toccare qualcosa che siamo noi, ma un po' doloroso chiaramente, cioè toccare il peccato, vuol dire che siete sani. Cioè avere un po' di paura, un po' di fastidio, eccetera, è una cosa che dice la serietà di quello che è la confessione, no? La maggior parte delle persone non parlano mai dei problemi che hanno, ve lo dicevo prima, tanto meno degli errori, no? Il peccato è una cosa di cui io sono anche realmente responsabile, no? E sappiate, anche questo può essere utile, nella Chiesa ci sono due cose che sono diverse ma che a volte si toccano. Una cosa è la cosiddetta direzione spirituale o il consiglio spirituale, cioè io posso andare da un sacerdote o anche da un cristiano bravo a dire: padre, mi aiuta a capire che scelta devo fare? Questa non è una confessione ma è un dialogo molto importante. Ci sono dei santi che hanno vissuto tutta la vita guidando le persone, dialogando con loro, aiutandoli a capire la vita, no? La confessione ha una cosa particolare, peculiare, che dire: io ti chiedo consiglio, ma anche cioè io ho fatto un peccato, no? C'è qualcosa di cui io sono sicuro, voglio chiedere, o sono un po' incerto, però sostanzialmente so di avere questo, no? Non è la confessione se voi non avete fatto nessun peccato. Ci sono alcuni che si confessano, vanno e dicono: padre, ma mia moglie ha fatto questo, mio figlio ha fatto questo, mio socio. Quello non è una confessione, cioè si dovrebbero confessare gli altri, quello è un'accusa a un prete che tutti si comportano male, no? La confessione è dire: io c'ho questo problema a casa, ma io anche ho causato quella situazione, io anche ho. Allora, detto questo, il mio consiglio è quello di sapere anche, la confessione vale di qualsiasi sacerdote, perché la grazia viene data da Dio. È quello che vi dicevo prima, di avere una persona che un minimo vi segue e vi conosce, che per certi aspetti rende ancora più difficile dire le cose, per altri aspetti invece apre la porta, perché uno sa chi è l'altro, la situazione di vita, eccetera, e quindi in qualche modo avete bisogno di meno parole per dire tutta la situazione, no? Però poi la paura c'è e nessuno ve la toglierà, insomma. Però realmente io quello vi garantisco è la gioia e la profondità del perdono. Cioè essere perdonati è veramente una grazia. Non solo provateci, ma anche insegnatela agli altri. Cioè ad alcune persone non c'è altro da dire se non dire: vai a confessarti. Perché quando le persone sono arrivate a capire che hanno fatto un... cioè c'è una svolta, c'è dei santi che a un certo punto senti, tu adesso per cambiare vita devi andare a petto, è inutile che tu stai a pensare, cioè devi fare un passo che è un passo di fede, che è un passo di novità di vita, no? E a volte, fra l'altro questo lo posso dire anche degli psicanalisti seri, perché uno psicanalista sa che una cosa è capire il passato, una cosa è riconciliarsi con il passato, perché tu hai fatto del male, non è solo dire l'hanno fatto gli altri, mio padre, mia madre, sono io pure che... cioè dire questo, dire: guardi, questo io non lo posso fare, lei avrebbe bisogno di un cammino di fede per risolvere questo problema, non è una cosa da poco. Dunque, il pentimento, ripeto sempre la stessa cosa, eccetera, questo è straordinariamente vero, cioè mentre chi non è cristiano dice: io vado avanti solo con la forza di volontà, quindi io decido una cosa, decido di cambiare e cambio, la Chiesa dice: manco per niente, cioè senza la grazia tu non riesci a cambiare, non è facile non rifare gli stessi peccati. Il pentimento non è avere la totale forza di farcela, ma è avere veramente il desiderio. Cioè noi non possiamo essere sicuri se vinceremo quel peccato. Quanta gente dice: ecco, io prometto, lo voglio, non voglio più arrabbiarmi quando sento mio marito che mi dice quella, quando mia suocera, io non sbufferò, un secondo dopo piglio e lo rifai da capo, no? Sapete che San Paolo, che è modernissimo, dice: noi facciamo quello che non vogliamo. Non è vero che basta la forza di volontà, questo è un inganno psicologistico, cioè tu devi essere amato ed è un cammino lungo, perché l'amore di Cristo ti trasformi e hai la forza. Allora la confessione: se io sono pentito, Dio sa che anche se poi ci ricadrò, però io gli ho detto il mio pentimento. Così come in una famiglia, una donna che dice al marito: guarda, io non so se ce la farò a non brontolare, però quando lo faccio mi dispiace, e poi dopo sto male. Questa cosa per il marito è tantissimo, non è niente. Capite? Allora ci si può confessare, anche se non si è sicuri se si vincerà quella cosa, però perché lo si desidera, si vuole la grazia di Dio perché Dio ci aiuti a fare quel cammino. E come mai due figli? E questi due figli, è interessante, in questo caso non sono stati trattati male. Un figlio può essere uno che se ne va e uno è perché il padre sbaglia, ma qui è evidente che il figlio primogenito è Israele e i pagani sono il figlio secondogenito, no? Gesù dice la parabola per gli ebrei e per i pagani, che entrambi peccano. Pensate, quando la lettera ai Romani dice che tutti nel mondo hanno peccato, sia gli ebrei che hanno la legge, sia i pagani che hanno la legge della coscienza, no? Allora in realtà tutti avrebbero la possibilità di fare il bene, perché il figlio minore, che rappresenta il mondo greco, il mondo latino, tutte le altre religioni, cioè in realtà hanno la voce della coscienza che gli dice non fare il male, ma non obbediscono e peccano. Invece Israele in più ha anche la legge, anche il comandamento di Dio, e dovrebbe a maggior ragione, però nonostante ci sia la legge, se non c'è il padre che ti riprende con sé, il peccato ti vince, no? Ma c'è il padre che ti prende con sé. E in questo senso si potrebbe dire che come si fa? Dunque, sarebbe un discorso enorme, ma forse l'ho già accennato. La Chiesa dice che sono quattro leggi che si vanno coniugate fra di loro. Cioè, la prima è la legge della coscienza. Cioè, noi abbiamo dentro di noi una voce che sa capire se c'è il bene o c'è il male. Quindi se noi veramente ascoltiamo la coscienza, noi abbiamo un primo elemento per dire: questo io lo so che è male. C'è una seconda legge, siccome che è la legge del peccato, cioè il problema è che non è una legge di Dio, siccome però noi pecchiamo, più ci dimentichiamo che una cosa è male. Per esempio, uno che si abitua a vivere in un ambiente dove tutti rubano, un po' la sua coscienza si annebbia e dice: sì, ma forse non è poi così male, ma in fondo poi tutti tradiscono, in fondo nessuno prega, in fondo nessuno si confessa, allora in fondo che male c'è? Cioè, una storia di problemi fa un po' addormentare la nostra coscienza, no? Allora, terza legge che ci dà Dio sono i comandamenti. Attraverso questa legge che è esterna, la legge esterna conferma la nostra legge interiore. Quindi io mi ricordo che Dio ha detto: onora tuo padre e tua madre, non dire falsa testimonianza, ricorda di santificare le feste. Questa legge mi ricorda, anche se io dico sì, ma in fondo se è la messa domenica non ci vado, se in fondo dico le bugie, se in fondo desidero le cose. C'è la legge che dice no, attento che queste sono cose importanti, no? La quarta grande legge si collega con l'omissione, è il comandamento dell'amore. Amatevi come io vi ho amato, no? Quando uno si mette dinanzi al mistero di Cristo si accorge che avrebbe bisogno di un amore più grande, no? Ma non vi dimenticate mai che l'amore di Cristo non toglie 10 comandamenti. Cioè, io non è che dico: vabbè, io amo Cristo e quindi dico le bugie. Cioè, vuol dire, se io dico le bugie è segno che l'amore di Cristo ancora pienamente io non lo vivo. Cioè, queste due cose, la legge nuova non toglie la legge antica, ma le dà, se volete, il nerbo, il cuore che la rilancia, no? La cosa di Giuda è verissima. Giuda, se volete, è l'immagine di colui che non crede che il peccato possa essere perdonato. E se Giuda avesse detto: Signore, io veramente l'ho fatta grossa, quest'anno ho fatto un sacco di catechesi su Giuda, sapete che nella mente della gente Giuda è uno predestinato, mentre sapete che Giuda non aveva nessun bisogno di peccare, perché Gesù l'avrebbero ucciso lo stesso, perché aveva già deciso il Sinedrio di ucciderlo, no? Giuda è servito solo a prenderlo quando non c'era la gente, cioè Giuda è stato usato dal Sinedrio per prenderlo nel momento meno... Perché a noi ci piace dire che Giuda era predestinato? Perché così diciamo che anche i peccati nostri non siamo colpevoli, non siamo responsabili, no? Cioè, dire che Giuda ha fatto il peccato perché doveva farlo è come dire: se io pecco non c'ho colpa, no? Invece la Chiesa dice no, c'è una tua libertà, anche se le condizioni non sono buone, c'è però sempre una tua possibilità. Mi ero portato un piccolo brano, a questo punto ve lo sorbite, ve lo leggo, su Giuda, che non avevo letto, un brano bellissimo di Camon. Se volete, per chi gli interessa leggere su internet, io scrivo su un sito che si chiama gliscritti.it, trovate tantissimo materiale, trovate anche i file audio delle stupidaggini che io vi dico, perché poi qualcun altro le sente, e ho messo questo brano, l'ho trovato bellissimo, e parla, è un piccolo racconto di Camon, uno scrittore italiano. La prima volta che l'ho letto mi sono commosso, anche altre volte, ma forse oggi già mi sono commosso per un'altra cosa. Quindi, un pittore aveva bisogno di un modello per disegnare la figura del Cristo dell'ultima cena. Gira e rigira lo trovò in un contadino povero, con uno sguardo mansueto e luminoso. Lo pregò di posare per lui e quello accettò. Ne venne un Cristo meraviglioso. Il pittore era molto contento. Disegnò anche gli apostoli, tutti tranne Giuda. Anche per Giuda ci voleva un modello, perché era troppo importante per quella scena. Gira e rigira questo modello, non lo trovava. Finché capita un giorno in un paese di campagna e vede un contadino torvo, bieco, violento, che stava bestemmiando in un casolare e litigando con i familiari. Lo guardò bene e gli parve adatto. Lo pregò di posare per lui, convincendolo con l'impegno che lo avrebbe pagato, e cominciò il ritratto di Giuda. A un certo punto si accorse che l'uomo piangeva. Pieno di stupore gli chiese: «Perché piangi?» «Perché», rispose l'altro, «quel Cristo che avete dipinto la volta scorsa sono io». «E cosa hai fatto dunque per essere ora così diverso?» E l'uomo rispose: «Ho peccato». Non c'è bisogno di commentarlo, no? Voi capite bene, cioè, una persona può essere Cristo, può diventare Giuda. E noi di fatto, e questo è il mistero della vita, no? E Giuda poteva essere uno che scriveva, se non avesse tradito, poteva scrivere un quinto Vangelo, poteva diventare martire, poteva evangelizzare la Polonia, chissà cosa poteva fare. Cioè, eppure lui, che poteva farlo, non l'ha fatto. Quel marito che ha rovinato la famiglia, che se n'è andato con una... i figli sarebbero stati più... eppure lo poteva fare, il dramma è che si poteva non fare una cosa, no? È vero che ci sono anche ognuno di noi ha delle, però la vera dignità dell'uomo è dire sì, però non è solo colpa degli altri, io ci ho messo del mio. Voi sapete che se uno non ha nessuna colpa, e qui è ancora sul pentimento, non è peccato. Il peccato è quando c'è anche la tua responsabilità. A volte nei preti viene una vecchietta e dice: «Don Andrea, io non vengo a messa da un anno perché ho la gamba rotta, nessuno mi porta». Quello non è peccato, cioè se tu non puoi fare una cosa, c'è un detto latino che dice «ad impossibilia nemo tenetur», se una cosa è impossibile non è peccato, se invece tu centri qualcosa, allora quello è tua responsabilità, no? Quando la Chiesa dice almeno una volta è per dare una legge proprio di minima, no? Cioè dice: fratello, questa è una cosa così importante che almeno una volta l'anno tu devi ricevere la confessione e ricevere la comunione, no? È un precetto che la Chiesa dà a tutti i cristiani. È chiaro che il desiderio della Chiesa è che questo avvenga molto più frequentemente, no? Io l'ho detto come una regola per dire: se uno dopo un anno intero non si è mai confessato, la Chiesa dice: anche se tu hai dei peccati veniali, sei quasi santo, se uno più diventa santo più si confessa, a volte di solito è così, no? Ma la Chiesa dice: se anche non hai, per fortuna non hai fatto, però almeno una volta dia al Signore però questo, cioè. E la Chiesa dice che si possono anche confessare gli atteggiamenti, no? Cioè bisogna dire i peccati reali che uno ha fatto, ma poi man mano che si cammina anche dire: ma perché io sono così triste, perché questo è una conseguenza di questo, è una causa di questo, cioè cercare di comprendere qual è la radice di questo, no? E mi piace dirvi un'ultima parola, altre domande probabilmente le ho dimenticate. Ah, perdono e giustizia, sì. Dunque, il perdono non toglie l'obbligo di giustizia, ma la Chiesa sa che con la giustizia bisogna che l'altro arrivi su alcune cose. Per esempio, un sacerdote non vi darà mai, è vietato dalla legge della Chiesa, se viene uno che ha commesso un omicidio, io non posso obbligarlo a confessare. Cioè, io posso chiedergli di camminare, posso dargli il consiglio, ma la giustizia è qualcosa di misterioso che non viene tolto dal perdono, ma c'è un cammino da fare che è, se volete, complementare, ma non è esattamente la stessa cosa, no? Voi sapete che i sacerdoti, una cosa bellissima, sono tenuti al segreto confessionale, Cioè, se io so una cosa, che uno ha ucciso un altro, viene la madre di quello che è morto, io dico non so niente. Questo fa parte proprio della legge della Chiesa, che è io sono scomunicato. Se io dicessi una cosa, che faccio capire che una persona ha fatto una cosa, io sono automaticamente scomunicato, no? Fra l'altro questo è anche il motivo che alcuni giornali non capiscono, perché per esempio non c'è un obbligo assoluto anche dinanzi a cose gravissime, no? Voi pensate anche solo, sempre per allargare, pensate a uno psicanalista, non è che se un pedofilo va da uno psicanalista, lo psicanalista è obbligato a dirgli lo devi denunciare alla polizia. Cioè, il lavoro fra lo psicanalista e la persona ha senso a un altro livello, cioè c'è un compito del magistrato, un compito, sono due compiti complementari ma diversi. Così se voi andate da un avvocato e le dite sto tradendo mia moglie, non è che quello può dire adesso lo scrivo sui giornali, cioè l'avvocato per sua deontologia non può dire delle cose, no? Quindi la giustizia e il sacerdote e anche il giudice, cioè deve dire guarda che tu dovresti camminare in quella direzione, e può anche dare un consiglio forte, ma non può obbligare la persona a fare un gesto come quello per esempio di costituirsi alla legge. Può dire secondo me sarebbe opportuno questo tipo di cammino, ma non può pretenderlo mai. Quindi sono due registri diversi, no? che si incrociano. E una cosa ancora, e poi finiamo a tu per tu, vi dicevo una cosa bella, una delle esperienze più belle che abbiamo vissuto noi preti, per dirvi anche che cos'è la confessione anche dei bambini, anche vostra. Pensate che quando è morto Giovanni Paolo II è successa una cosa stranissima, ma bellissima, un miracolo veramente, uno dei suoi miracoli. Se voi siete andati in quei giorni nelle chiese, le chiese erano piene di gente che non andava da 20 anni a confessarsi, ed erano lì a confessarsi. Cioè noi preti abbiamo confessato tantissimo in quei giorni, e c'era gente che aveva dei peccati mortali enormi che non aveva detto da anni, perché cos'era successo? Che loro sapevano che il perdono esisteva. C'è stato un santo che li ha richiamati, che Dio veramente ti dà i santi, ti dà la vita, e questa unione di queste due cose ha riaperto la strada, no? Quindi se loro non si fossero mai confessati, probabilmente non si sarebbero confessati quella volta, e se non ci fosse stato Giovanni Paolo II, ma questa cosa ha fatto nascere uno dei miracoli del Papa. C'è stata grazia, e no, c'è persone che veramente avevano delle colpe, dei sensi di colpa, avevano fatto dei danni enormi della vita, sono tornati a ridere, a sorridere, a rifare il bene, a rientrare nella comunione della Chiesa, eccetera, no? E quando anche sembra difficile, uno ha paura, eccetera, e il Signore poi gli dirà adesso vieni fratello, è il momento, non fare come Giuda, vieni che si apre la porta e cammina, e il Signore ci benedica.